In altre parole.
Otto e 18 in punto e diamo subito il benvenuto al nostro ospite di questa settimana, Gabriele Santoro, ben ritrovato, buongiorno.
Buongiorno Natascia, a te e agli ascoltatori.
Allora, siamo nel periodo degli esami di maturità e la scuola è sempre al centro del dibattito politico, sociale e accademico. L'abbiamo visto anche dalle notizie di questi ultimi giorni, si è parlato tanto dei liceali, di questi casi dei liceali in Italia che dopo aver superato, sostenuto la prova scritta, non si sono presentati all'orale. Insomma, se ne è discusso tanto, proteste contro i meccanismi di valutazione scolastici, l'eccessiva competitività, la mancanza di empatia del corpo docente sono alcune delle critiche sollevate dagli studenti. Intanto in Italia il ministro dell'istruzione Valditara riflette su una possibile eventuale riforma e noi, come dire, abbiamo preso questo spunto per riflettere in modo più ampio sulla scuola che coinvolge ogni giorno docenti, studenti, famiglie, personale amministrativo, tecnico e ausiliario, insomma tante persone. Allora, quali sono oggi le principali sfide? Soprattutto, Gabriele, noi vogliamo partire e raccontare anche una tua esperienza personale.
Sì, partire dal racconto di questa scuola, di questa esperienza che ho conosciuto a Palermo per un lavoro di reportage giornalistico. Ci troviamo nella periferia di Palermo, tra i quartieri Brancaccio e Sperone, e qui c'è una storia molto interessante di un istituto comprensivo, cioè una scuola che ha dentro la scuola di infanzia, elementare e media, insomma una scuola molto ampia con quasi oltre 1000 alunni. E 10 anni fa questa scuola rischiava di essere persa, una scuola pur in un quartiere così popoloso e quindi con la necessità di avere appunto un presidio culturale come dovrebbe essere quello della scuola, rischiava di essere persa, quindi le aule spesso venivano vandalizzate, c'era un altissimo tasso di dispersione scolastica. Da 12 anni fa inizia a cambiare qualcosa, cambia la gestione della scuola con una nuova preside, insomma molto attiva, e il volto della scuola piano piano comincia a cambiare. E qual è il nodo centrale che questa storia ci racconta? Cioè come la scuola può essere e deve diventare un punto di riferimento nei territori. Quindi in un territorio in cui mancano molti servizi, la scuola improvvisamente, grazie a una strategia lungimirante, diventa un punto di riferimento per il quartiere. Quindi si crea una vera e propria alleanza tra i cittadini del quartiere e la scuola, che capiscono quanto la scuola possa diventare uno strumento per uscire anche da situazioni di difficoltà.
Tra l'altro noi di scuola parleremo questa mattina, già lo anticipo, anche nel nostro appuntamento dedicato alla rivista, lo faremo dal punto di vista dell'architettura che vede talvolta la città come organismo vivo e dunque intende proprio la scuola come un organismo, ecco, vivo e ramificato, fatto di usi molteplici che sfuggono a una pianificazione rigida e che aiuta poi di questo passo anche gli studenti sempre a meravigliarsi, esplorare e inventare. Allora qui abbiamo visto anche come le persone siano le persone molto spesso a fare la differenza. E allora in concreto da dove ha ricominciato a ricostruire la scuola, in che modo la scuola deve dialogare con il territorio circostante? Parlavamo prima della preside Antonella Di Bartolo.
Esatto, sì. Immaginiamo la scuola del quartiere. Lo Sperone è in una delle parti in realtà più belle di Palermo, perché c'è un litorale bellissimo che insomma uno immagina sempre che associa al mare di Palermo a Mondello, mentre lo Sperone c'è forse la parte di litorale più bella perché si vede tutta quanta la città. Soltanto che negli anni 70 il quartiere vive il sacco di Palermo, e quindi tutta quella speculazione edilizia che rende un'area molto bella, molto interessante, in realtà un'area di palazzoni anonimi, in cui appunto poi dopo negli anni si concentra anche insomma molto disagio sociale. In questo luogo quindi questa scuola doveva dialogare con il quartiere, quindi la preside comincia ad andare nei esercizi commerciali a citofonare proprio nelle case, perché vedeva questi bambini che di cui il quartiere era pieno, che circolavano per le strade ma non frequentavano la scuola. Il tasso di dispersione scolastica nell'istituto 10 anni fa era circa circa il 30%, oggi è sceso all'1,6%, perché la scuola è diventata un luogo accogliente, è diventato un luogo in cui oltre a sapere che si può costruire un po' un futuro diverso rispetto a quello dell'area circostante, si sa anche che cioè, si trova un personale scolastico, quindi docenti, personale amministrativo, dirigenti, che in qualche modo sono aperti al dialogo, ascoltano le esigenze delle persone, quindi ecco, a me ha colpito che l'ufficio della preside è sempre aperto per tutti, per i genitori che spesso insomma, vivono anche situazioni di difficoltà, e quindi ecco, la scuola diventa veramente un corpo vivo immerso nella realtà circostante, e a quel punto cambia tutto, cambia lo scenario, la scuola non viene più vandalizzata, nessuno si permette più di toccarla, e al contempo gli studenti la frequentano e vogliono andare a scuola perché sanno che lì possono trovare qualcosa di diverso e qualcosa di nuovo. Ecco. Quindi si ricostruisce anche proprio la consapevolezza del diritto allo studio, di che cosa significa vivere la scuola a tutto tondo.
Certo, una consapevolezza importante. E dunque, come vivere in concreto una scuola a tutto tondo? Un po' adesso l'abbiamo detto, ma insomma ci sembra anche importante, anche sulla scia proprio di quanto diciamo delle notizie di questi giorni e degli esempi appunto di questi liceali che alla fine hanno deciso di non affrontare l'esame orale, di accontentarsi di avere superato la prova scritta, che è stato insomma un atto, credo, di ribellione abbastanza forte in un certo senso.
Sì, appunto, ecco, secondo me uscendo poi dalla polarizzazione, dalla strumentalizzazione politica, questo atto comunque interroga, perché da una parte se gli studenti si assumono una responsabilità, perché comunque poi il danno anche di un voto più basso rispetto a quello che poi può essere anche il loro futuro, non soltanto accademico, lo vivono sulla propria pelle, quindi è anche una scelta che ricade su loro stessi. Però dall'altra, appunto, secondo me richiama appunto ecco, questa idea della costruzione anche di un rapporto diverso con la scuola, cioè in che modo la scuola da una parte può assolvere al proprio compito, che è anche quello di in qualche modo accompagnare gli studenti nella vita e in un mondo che è così complesso, quali sono le nuove forme che il rapporto stesso tra docenti e studenti si deve trovare. Quindi ecco, secondo me questo tipo di rifiuto, questo tipo di ci parla di un'urgenza educativa più ampia, quella della ricostruzione proprio anche di un rapporto tra la scuola e chi la vive, e soprattutto la società che c'è intorno. Ecco, in queste ore sono andato a ritrovarmi un'intervista, un dialogo approfondito che ho avuto per Il Messaggero con Tullio De Mauro, che insomma sappiamo uno dei più importanti linguisti italiani, non soltanto, ha avuto anche incarichi come ministro della pubblica istruzione. E in un passaggio di questa conversazione, appunto, gli chiesi appunto come valutare la qualità del nostro sistema scolastico. Lui, che comunque delle massime competenze e della qualità dello studio aveva fatto la sua bandiera, e lui rispose appunto, ecco, dopo 30 anni di indagini comparative internazionali sul funzionamento e risultati dei sistemi scolastici del mondo, abbiamo guadagnato qualche certezza. I sistemi scolastici da cui escono gli allievi meglio preparati sono quelli che non lasciano nessuno indietro. Quindi l'idea di non perdere uno studente. Ecco, questo secondo me ci dice qualcosa su quello che dovrebbe essere appunto quello spirito originale della scuola, e anche tornando alla nostra storia di Palermo, cioè l'idea che non avere una scuola che si preoccupa di tutti in maniera insomma anche per affrontare le diseguaglianze che caratterizzano il nostro mondo, ecco, è già una base di ripartenza importante.
Ecco, una scuola che non lascia indietro nessuno, ma anche una scuola oggi che deve essere all'altezza e anche con i cambiamenti. Questo ci porta anche in qualche modo alla rivoluzione digitale.
Sì, esattamente, ecco, questo è uno dei temi, secondo me, centrali del nostro tempo. In che modo in un mondo in cui le piattaforme, i device, gli strumenti con cui interagiamo sono completamente diversi dal libro e il quaderno delle generazioni precedenti, questo richiede da una parte un livello di competenze da parte del corpo docente differente, perché ovviamente per interagire con le nuove generazioni è importante stare al passo anche con gli strumenti con cui con cui ci confrontiamo. E dall'altra parte, però, anche utilizzare i nuovi strumenti tecnologici significa anche non confondere l'informazione con la conoscenza, cioè avere, insomma, sempre, come dire, l'obiettivo preciso su quello che deve essere, diciamo, il tipo di conoscenze che la scuola deve fornire, le competenze che deve fornire per non perdersi nel mare, spesso confuso anche, appunto, ecco, delle piattaforme dei social network. E dall'altro, proprio, se noi anche un'educazione all'utilizzo di questi strumenti, che sappiamo quanto possono incidere sulla crescita, soprattutto degli adolescenti, e dell'utilizzo che se ne fa.
Ecco, abbiamo ancora 2 minuti. Allora, in conclusione, ho ancora una domanda che nasce anche un po' da una riflessione, da una curiosità. Pensando a questo esempio proprio dei liceali che non hanno voluto, non si sono presentati per la prova orale. Questo un po' ci racconta anche come sono cambiati i tempi, come sono cambiate anche le relazioni in qualche modo tra studenti e docenti, perché credo che una volta, un tempo, penso a 20 anni fa, soltanto un atteggiamento di questo tipo non sarebbe stato possibile come lo è adesso. E questo mi fa anche pensare a come è cambiato forse anche il modo di accogliere o valutare il giudizio, ecco, che viene dato. Perché si diceva, appunto, la prova scritta avevano ottenuto comunque la sufficienza, un voto sufficiente, ecco, per potersi poi non presentare all'orale. Ma oggi forse si ha anche un po' una difficoltà ad accettare l'autorevolezza, ecco, anche del corpo docenti, che in fondo si esprime anche con un giudizio.
Sì, sicuramente questo, appunto, è un altro tema centrale, cioè in che modo, appunto, il ruolo dell'insegnante venga riconosciuto, ma a 360 gradi, penso al ruolo delle famiglie rispetto al dialogo, che, insomma, spesso oggi è molto complesso con gli insegnanti, al riconoscimento che c'è nella società del ruolo dell'insegnante, perché ovviamente se il ruolo dell'insegnante viene degradato a partire dalla società, dal modo in cui viene pagato il lavoro degli insegnanti, e più in generale la loro considerazione nel ruolo della società, ovviamente questo è un riflesso molto forte anche nel rapporto con gli studenti. Dall'altro, però, richiama anche un tema di educazione fondamentale, appunto, dei giovani, che non deve mancare mai. Indipendentemente dalle difficoltà, indipendentemente dalla complessità del mondo in cui viviamo. Quindi, ecco, secondo me è una relazione che va ricostruita a 360 gradi, partendo anche, appunto, ecco, dalla rivalutazione del ruolo dell'istruzione, della scuola, e quindi anche dei docenti nella società.
8:30, tempo scaduto. Grazie Gabriele Santoro. Noi ci risentiamo come sempre domani alle 8:18. Diamo spazio al Radio Giornale. Grazie.
Grazie, Natascia, e agli ascoltatori. Buona giornata.
Rete 2.